Radio Grad, la radio libera e resistente.
Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Questo è il consueto appuntamento settimanale con la rubrica Mondo in Transizione a cura del sottoscritto Fabio Marcelli. Stiamo per entrare nel terzo mese dell'era Trump. Donald Trump, il nuovo presidente degli Stati Uniti, si è infatti insediato il 20 gennaio, mi pare, scorso, e quindi si stanno per compiere già due mesi dal suo insediamento, e sempre più tale insediamento si rivela essere stato un passaggio, diremmo, importante, se non epocale, nella storia delle relazioni internazionali. L'approccio di Donald Trump è caratterizzato da un indubbio realismo: fa i conti con la crisi dell'Occidente e con l'impossibilità degli Stati Uniti di farsi carico di un ruolo egemonico nei confronti dell'Occidente, sbandierando quella che possiamo ben dire sia stata a lungo l'ideologia ipocrita della democrazia e dei diritti umani. Da questo punto di vista, Trump è più realista, rinuncia agli orpelli ideologici e pone il tutto sul piano della forza bruta, sia militare che economica, senza guardare, per così dire, in faccia a nessuno, e si riposiziona all'interno del campo occidentale, andando a ledere senza problemi gli interessi di quelli che sono tradizionalmente gli alleati, o per meglio dire i vassalli, o per meglio dire ancora i servi degli Stati Uniti. Ben inteso, non è che Trump sia meno imperialista di quanto lo fossero stati in precedenza Bush, Obama, Biden e compagnia. È altrettanto imperialista, ha un approccio, diciamo così, più brutale, più diretto, ma è un imperialista, anzi è un imperialista che anche all'interno degli Stati Uniti porta avanti un'ideologia di stampo sempre più chiaramente fascistoide. Quindi attenzione a Trump, ma attenzione anche al fatto che siamo entrati in una nuova fase, e quindi cominciamo a vedere quali sono i pericoli e le opportunità di tale nuova fase. Un primo elemento del tutto evidente, che è stato, per così dire, squadernato con grande platealità dall'incontro trasmesso in Mondovisione fra Zelensky da una parte, Trump e Vance dall'altra, è la netta ritirata degli Stati Uniti dalla guerra in Ucraina. L'attuale gruppo dirigente degli Stati Uniti ha preso atto di una cosa che era già da tempo evidente a chiunque non fosse del tutto scemo o in malafede, e cioè che l'Occidente ha perso la guerra in Ucraina, nonostante appunto siano stati mandati al massacro centinaia di migliaia di giovani ucraini, siano state spese miliardi e miliardi di euro o dollari per sostenere la macchina bellica ucraina, siano state interrotte del tutto, in modo del tutto dissennato, le relazioni esistenti con la Russia, costringendo tutti quanti noi cittadini europei a pagare un prezzo enorme, ovviamente non un prezzo di sangue come l'hanno pagato gli ucraini, ma un prezzo economico, ad esempio in termini di forniture energetiche, eccetera. Quindi, tra l'altro, l'Europa ha aumentato la sua dipendenza nei confronti degli Stati Uniti, sia dal punto di vista della questione energetica, sia dal punto di vista delle forniture belliche, sempre più dipendente. Questo appunto è un risultato che adesso Trump si accinge a gestire, perché ovviamente non vuole per nulla ridurre questa dipendenza, anzi vorrebbe aumentarla, vendendo sempre più armi e sempre più energia all'Unione Europea. L'Unione Europea che d'altra parte è completamente in un vicolo cieco, sempre più i governanti europei assumono, anche da un punto di vista meramente estetico, la figura dei dementi, dei pazzi completi. Abbiamo questi personaggetti di grande squallore umano e intellettuale che stanno giocando col destino nostro e delle future generazioni. Basti pensare a Macron, che ormai in Francia è in netta minoranza nel Parlamento, ma soprattutto nel paese, nell'opinione pubblica dei francesi, è completamente screditato, eppure continua a tentare di mantenersi a galla, agitando in qualche modo il big stick, il grande bastone, per così dire, il piccolo bastoncino nucleare che si ritrova e del quale appunto si parla come possibile sostituto all'ombrello nucleare statunitense. Quindi ovviamente sarebbe un po' come finire dalla padella nella brace. Dobbiamo liberarci di qualsiasi ombrello nucleare, avviare trattative per la denuclearizzazione completa dell'Europa e del pianeta, seguendo appunto un approccio che è stato già iniziato all'interno delle Nazioni Unite con il trattato contro le armi nucleari. In altri modi, questa dovrebbe essere la strada da seguire se avessimo dei governanti un minimo all'altezza della situazione, cosa che purtroppo non abbiamo, perché siamo in mano appunto di questi squallidi personaggetti a livello europeo. Macron, del quale abbiamo appena detto, l'altro personaggio ormai liquidato è Scholz, si profila questo Merz, che però non sembra essere per nulla meglio del suo predecessore, tanto per fermarsi ai due principali stati europei. La von der Leyen è un'altra, insomma, che qualsiasi cosa fa, la fa per obbedire alle lobbies. Se ne parlò a suo tempo in relazione a Pfizer e altre multinazionali farmaceutiche ai tempi del Covid, ma non credo che la signora von der Leyen abbia particolari preferenze per le lobby farmaceutiche rispetto a quelle di armamenti o altro, tanto è vero che ha lanciato questo piano di riarmo assolutamente senza senso, 800 miliardi di euro che non si capisce bene come verranno spesi, a che cosa dovrebbero servire, peraltro già ora l'Europa è di gran lunga superiore come armamenti e come spese militari alla Russia, quindi anche ammesso che si volesse in qualche modo avallare, cosa sbagliatissima, la favoletta di Putin aggressore pronto a invadere l'Europa, non avrebbe comunque senso un riarmo di questo tipo se non appunto per beneficiare l'industria degli armamenti, che infatti stanno godendo di un'enorme ascesa dei loro listini di borsa, i titoli dell'industria degli armamenti, per cui per esempio la nostra, per virgolette, Leonardo, stanno andando alle stelle. Quindi è un meccanismo classico, questo: si inventa un nemico, si inventa una minaccia che non esiste per spendere in armamenti, e su questo le lobbies e i cosiddetti sedicenti governanti europei vanno d'amore e d'accordo. Questo è un circolo vizioso che va assolutamente interrotto con la mobilitazione popolare, perché dobbiamo capire fino in fondo che c'è in gioco il destino nostro e ancora più delle future generazioni, che dovranno essere quelli che saranno chiamati eventualmente alle armi nella nuova dimensione bellica che von der Leyen eccetera stanno appunto cercando di creare in tutti i modi. Poi ci sono alcuni cosiddetti intellettuali che veramente aggiungono un ulteriore tocco di profondo squallore al quadro. Pensiamo per esempio a questo Scurati, il quale ha pubblicato un osceno editoriale su Repubblica, questo organo dei guerrafondai italiani ed europei, lamentando appunto il fatto che si stia perdendo lo spirito guerriero nelle giovani generazioni. Bisogna invece auspicare che le giovani generazioni, come già stanno facendo, hanno iniziato a fare, recuperino uno spirito di mobilitazione combattiva contro la guerra e contro coloro che, come Scurati nel suo piccolo di intellettualino da quattro soldi, ma più di lui altri dirigenti guerrafondai italiani ed europei, stanno appunto lanciando. Da questo punto di vista ricordiamo sabato la manifestazione che si svolgerà in contrapposizione chiara, netta ed evidente a quella degli europeisti guerrafondai proclamata da Serra, che non si capisce bene che cosa abbia in testa. Probabilmente non ha nulla in testa, il vuoto pneumatico, se non appunto questo riferimento del tutto superficiale ed esteriore alla bandiera europea, che ovviamente copre le mene guerrafondaie di von der Leyen e compagnia. E stupisce veramente il fatto che ci siano una serie di personaggi del mondo politico e sindacale, anche di sinistra, noti come tali, che siano caduti in questa trappola e abbiano deciso di partecipare anche loro a questa mobilitazione, come se fosse comunque un must, discorso di moda, di obbligo di partecipare a questa manifestazione, mentre invece è una manifestazione assolutamente da boicottare, e fortunatamente c'è stato chi ha pensato bene di promuovere una mobilitazione alternativa a Piazza Balberini alle 15 del 15 marzo, perché non è tollerabile appunto che si ritrovi Roma in piazza attorno alle parole d'ordine, peraltro appunto del tutto ambigue e oscure, dell'europeismo guerrafondai, ambigue e oscure quelle di alcuni, insomma. Ma poi diciamo che, come appunto abbiamo accennato, c'è un evidente disegno di appoggio alle tendenze guerrafondaie che va mascherato e va respinto. e quindi nessuna occasione può essere persa per rilanciare le ragioni della pace e della lotta al riarmo. Nel frattempo le dinamiche reali nel mondo sono quello che sono. La Russia arriva fino a Sumy, la controffensiva russa nel Kursk e l'offensiva nel Donetsk continuano appunto a svilupparsi e chiaramente l'esercito ucraino sembra essere arrivato alla frutta, quindi sarebbe ora di smetterla con questa guerra insensata che continua a mietere ogni giorno migliaia di vittime inutili. Ma evidentemente le chiacchiere guerrafondaie e criminali dell'Unione Europea in qualche modo continuano a attizzare questo massacro insensato, anche laddove appunto lo stesso Trump ha dichiarato, per i motivi cui accennavo in precedenza, il suo intento di chiudere questa guerra. Trump, dicevo, è un fenomeno complesso che presenta vari aspetti inquietanti. Vi segnalo da questo punto di vista un'interessante intervista sul Fatto di oggi, sulla dimensione, per così dire, psicoanalitica del fenomeno Trump. Intervista a Sarantis Tanopoulos, presidente della Società Psicoanalitica Italiana, il quale parla di Trump in questi termini: Trump, un odiatore seriale, è l'antidepressivo degli USA, è l'interprete assoluto dell'idea persecutoria della realtà. Esiste una minaccia attuale definitiva che attenta allo stile di vita, all'identità, alla stessa proiezione collettiva del suo popolo. Questo pericolo ovviamente esiste nella mente degli americani, ma lui lo enfatizza, lo fa deflagrare. È una personalità sofferente che dà voce a una società in differenza. Da un punto di vista clinico, l'idea del capro espiatorio produce una visione paranoica del mondo. L'uso incontinente del proprio ruolo funge da efficace farmaco antidepressivo. Quindi Trump è un personaggio che esalta lo spirito paranoico che da sempre pervade la società statunitense. Chiunque abbia passato un periodo, sia pure breve, da quelle parti ha avuto modo di rendersene conto agevolmente. Gli statunitensi sono fondamentalmente paranoici. E Trump, in una situazione di crisi evidente dell'Occidente, assolve appunto al ruolo di deflagratore di questa idea paranoica, introducendo appunto una serie di capri espiatori che sono i migranti, i gay, le donne, altri settori della società. Appunto, questa è l'ideologia del trumpismo, che indubbiamente è anch'essa un pericolo grosso per l'umanità. Quindi siamo fra due pericoli: da una parte ci stanno le elite guerrafondaie fallimentari dell'Unione Europea, con la von der Leyen, Macron, la Meloni, Merz e compagnia; dall'altra ci sta Trump con la sua idea paranoica di fondo, il suo fascismo e razzismo e maschilismo di fondo. Ovviamente la scienza non può essere tra l'uno e l'altro, bisogna elaborare una alternativa a entrambi, all'insegna di un recupero del ruolo dell'Europa e dell'Italia basato su una politica effettivamente di riarmo e di pace. Siamo ancora molto lontani dal poter dire di aver in qualche modo, non dico raggiunto, ma avvicinato questo obiettivo, però è chiaramente questa la linea da percorrere. Altre informazioni di oggi sul piano internazionale riguardano la Palestina, dove ancora la situazione è in stallo, ma il governo israeliano ha deciso di interrompere la fornitura di energia elettrica alla popolazione palestinese, riprendendo così la sua strategia genocida, volta appunto a interrompere, a demolire qualsiasi condizione di vita, non dico civile, ma di vita tu cura all'interno dei territori occupati palestinesi, che sia Gaza o Cisgiordania. È stato elaborato anche un piano per la ricostruzione di Gaza da parte appunto dei paesi arabi, sul quale peraltro gli Stati Uniti fanno registrare la loro opposizione e ottengono in tal modo il plauso del criminale di guerra contro l'umanità e genocida Benjamin Netanyahu. Questa è la situazione in Palestina, probabilmente riprenderà prima o poi, speriamo di no, ma insomma sembra che ci sia degli inizi di ripresa appunto dell'offensiva genocida a tutti gli effetti. E l'Italia, come non ci stancheremo mai di ripetere, è parte integrante di questa offensiva genocida, visto che è il terzo fornitore mondiale di armi a Israele. Su questo abbiamo svolto venerdì mattina un presidio al Tribunale di Roma per chiedere per l'ennesima volta che la Procura prenda in considerazione il nostro esposto denuncia contro la complicità italiana nel genocidio del popolo palestinese. Un altro genocidio peraltro si sta realizzando in Siria, dove appunto la popolazione alawita viene attaccata in quanto tale dalle bande fondamentaliste e terroriste legate al governo del nuovo leader al-Jolani, che è stato insediato col beneplacito dell'Occidente, Stati Uniti e Unione Europea, ma che appunto sta attuando questo genocidio nei confronti degli alawiti con migliaia di vittime civili. E su questo appunto le reazioni sono del tutto formali, visto che al-Jolani gode del consenso effettivo dell'Occidente e del sostegno concreto di una potenza regionale importante come la Turchia. Questo è un altro elemento. L'ultimo elemento che prendiamo in considerazione per oggi è il fatto che il candidato Georgescu, favorito alle prossime elezioni presidenziali rumene, è stato escluso dalle elezioni con motivazioni del tutto pretestuose. E indubbiamente Georgescu è un personaggio di destra, però ci sono alcuni aspetti della sua politica che non vanno bene alle potenze dominanti dell'Occidente. Ad esempio, è ritenuto un putiniano, ma insomma ci vuole poco di questi tempi essere ritenuti putiniani, basta avere un approccio un minimo obiettivo rispetto a quanto succede in Ucraina, eccetera, per meritarsi questo appellativo. E comunque la democrazia dovrebbe imporre il rispetto della volontà elettorale, ma invece a Georgescu non viene consentito di presentarsi alle elezioni. D'altra parte sappiamo come oggi la Romania sia un tassello fondamentale della strategia antirussa della NATO e quindi non si possono permettere che, come già sta avvenendo in Ungheria e in Slovacchia, ci siano al governo dei personaggi che non siano assolutamente, per così dire, subordinati e manovrabili da parte della NATO. Anche qui registriamo delle contraddizioni. Ad esempio Musk ha avuto delle parole di elogio per Georgescu, però ci si chiede che cosa conti in realtà Musk, quanto conti in realtà Musk all'interno dell'amministrazione Trump. Anche lì la situazione è estremamente dinamica e non consente di trarre ancora delle conclusioni definitive. Musk ha avuto anche delle parole contro la NATO, sostenendo appunto che la NATO non è più necessaria. Su questo ovviamente siamo d'accordo con lui, ma non è un buon motivo questo per affidargli, come sta facendo il governo di Giorgia Meloni, con l'entusiasta partecipazione in particolare del ministro dei trasporti e delle infrastrutture Salvini. Non è un buon motivo appunto per affidare a Musk tutta la gestione del sistema collegamenti telematici italiani mediante il suo satellite Starlink. E comunque questo ruolo dominante di determinate imprese private, appunto come quella di Musk, ma anche altre che non sono da meno, costituisce un ulteriore tratto sempre più netto e inquietante del sistema occidentale. Uno Stato che voglia davvero preservare la propria indipendenza dovrebbe cominciare anche a guardare in altra direzione e non solo verso ovest per garantire tale indipendenza, ma ovviamente è chiaramente eccessivo pensare che i governanti italiani possano avere una, diciamo così, scarica di intelligenza fino a questo punto. Concludo appunto ricordandovi l'appuntamento di sabato 15 marzo alle ore 15 in piazza Barberini per dire no al riarmo, per dire no alla guerra, per dire no all'austerità europea che costituisce l'altra faccia di questo riarmo e di questa guerra. Torniamo in piazza per contare e decidere sul destino nostro e delle generazioni future. Per oggi è tutto, buona giornata a tutte e a tutti.
Radio Grad, la radio libera e resistente.